Reflex, notizie su cui riflettere. Settimanale di approfondimento di Radio Incontri in Blu. L'editoriale a cura di Paolo Merlo.
Cari amici, buongiorno. E il reflex di questa settimana chiaramente va iniziato all'insegna di Mimmo Lucano, sindaco di Riace, che ha praticamente preso l'attenzione, direi, di tutta Italia, perché a giudicare da quello che si legge e si sente, la partecipazione alla trasmissione di Fazio, Che tempo che fa, è stata veramente importante per molti versi. In pratica il Fazio ha invitato il sindaco di Riace, sulle prime la commissione di vigilanza, o perlomeno una parte dei consiglieri della commissione di vigilanza, quelli leghisti, hanno opposto resistenza, ma per fortuna, direi, perché sarebbe stato veramente un gesto grave, clamoroso, ma molto molto grave ai fini di quello che è la democrazia, il non far partecipare il sindaco di Riace in quanto indagato, in quanto ha proposto dei modelli che a ben vedere solo a Salvini non piacciono. E quindi questa presenza del sindaco di Riace c'è stata e ha provocato veramente un bel movimento di persone che, a parte le commozioni e le lacrime di cui ho letto, che hanno praticamente segnato l'ascolto di questo intervento di Mimmo Lucano, ecco, io devo dire, in effetti, forse anch'io un pochino ci sono rimasto. L'intervista è andata come sapete, come si sa tutti, e quindi io voglio vedere più la parte conseguenze, perché il ministro dell'interno, l'ho già nominato una volta e quindi ci tengo a non nominarlo ulteriormente, ha provato con la sua, diciamo, prepotenza abituale, caratteriale, a bloccare questa intervista, ma i risultati politici di questo blocco, o presunto tentativo di blocco, quali sono in realtà? Beh, in realtà sono che alla trasmissione credo che abbiano raggiunto vertici piuttosto notevoli di ascolto, primo, e quindi Fazio ci ha guadagnato e ha portato ascolti in più alla RAI. Il fatto che la RAI, si tratti proprio della RAI, che un ministro dell'interno che in campagna elettorale ha detto fuori i partiti dalla RAI, e che poi si trova con i suoi rappresentanti in commissione di vigilanza a cercare di fermare un intervento di una persona che evidentemente a lui non piace, ecco, questo credo che vada ripensato e ripensato e ripensato, perché sono fatti che estremamente gravi, a mio giudizio, per la tenuta della democrazia. A fianco a questo io mi domando, così rivolgo la domanda al ministro dell'interno, se ci starebbe a fare un faccia a faccia sui 49 miliardi della Lega dilazionati in 80 anni, eccetera. Ecco, visto che è indagato, e anche lui, non solo per questo, ma per ben peggio, come il blocco dei migranti e degli operatori della 18, ecco, questo bisognerebbe che il signor ministro facesse luce. Come sarebbe bello che rispondesse in maniera ufficiale, umana, alla Ilaria Cucchi, come sarebbe bello che dicesse alla signora del sindaco di Lodi che forse è ora che le dia le dimissioni, perché certi comportamenti non sono lesivi solo dell'essere umano, ma sono lesivi degli interessi della Lega. Perché una Lega che si presenta con questi gesti, io credo che perda dei voti. E a proposito di questo, mi sembra che i risultati di Bolzano e di Trento siano tali per cui forse anche la Lega dovrebbe incominciare a pensare che quel suo 17% diventato improvvisamente un 50-60%, forse è più un 17% che non una maggioranza assoluta, in cui gli italiani, per fortuna, dopo questi fatti, non credono più. Ecco, quindi lascio questa parte, prima parte, a un brano musicale che ho scelto apposta, Lucio Dalla, Futura, 1980. Vediamo che cosa succederà nel nostro immediato futuro.
Chissà, chissà, domani, su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non esser così seri. Rimani i russi, i russi, gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani. Sarà stato forse il tuono, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani. Nascerà e non avrà paura il nostro figlio. E chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella, e se una femmina si chiamerà Futura. Oh! Il suo nome detto questa notte mette già paura, sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura, ma non fermarti, voglio ancora baciarti, chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro, qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepe. Di più, muoviti più in fretta, di più, benedetta, più su, nel silenzio tra le nuvole, più su, che si arriva. Senza avere paura domani.
riprendiamo la trasmissione e rimaniamo però, contrariamente a quella che è un po' l'abitudine, rimaniamo in Italia. Perché? Perché questa settimana, insomma, l'Italia ha visto tante cose e non voglio parlare del maltempo, ma insomma mi dispiace per quelli che purtroppo ne subiscono le conseguenze, però cosa si può fare? Allora, l'Italia della pallavolo. Non voglio rubare il mestiere al mio amico Steve Bertini, che è il mio partner nella parte sportiva di Reflex, però vorrei parlare un attimo di questa Italia della pallavolo, anche perché gli aspetti, insomma, che ci sono dietro sono quelli che mi si confanno parecchio, quello razziale, quello sportivo, perché la pallavolo è uno sport estremamente interessante, quello del rapporto uomo-donna nello sport, e quindi ci sono ben tante cose da dire. Queste ragazze splendide che hanno raggiunto l'argento nei campionati mondiali dopo parecchi anni di assenza da questo tipo di titoli, le italiane sono italiane, sono una bellissima squadra, fantastica, forse ho sentito dire ha ceduto nel finale, ma è chiaro che, insomma, dopo lo stress e lo sforzo fatto contro la Cina e contro la Polonia, e forse, insomma, ci stava anche. La Serbia, tra l'altro, è fortissima sia in settore maschile che in settore femminile. Ma queste italiane come sono? Ce ne sono due o tre, mi pare, due sicuramente, che sono nere. Ecco, hanno la pelle nera. Come diceva Nino Ferrer, vorrei la pelle nera. Ecco, queste due ragazze sono nere. Sono nere perché sono di origine africana. E a parte che sono molto brave, perché sono state le due trascinatrici alla fine, no? Soprattutto Paola Ndogo, mi pare che si chiami. Ecco, e questo ci fa pensare che la cittadinanza, a prescindere dal reddito di cittadinanza, forse quando si parlava di Ius Soli non si diceva una sciocchezza emerita, ma si diceva qualcosa che bisognerebbe analizzare bene. Però c'è un altro aspetto ancora, e qui lo vorrei sottolineare, che è quello della pubblicità. È venuta fuori una fotografia di un'acqua minerale molto famosa, pubblicizzata dagli sportivi, da Del Piero, no? Con l'uccellino, con chi era la Miss Italia che le faceva da partner, che gli faceva da partner. Ecco, quest'acqua minerale ha presentato una fotografia in cui, guarda caso, pura coincidenza, si fa la fotografia a queste ragazze della nazionale, ma restano dietro la bottiglia dell'acqua le ragazze nere. Io mi domando, il fotografo può essere stato distratto. Quando io faccio fotografie da una vita, da 60 anni, e odio quelli che fanno le fotografie con i pali in mezzo. La bottiglia è un palo, ed è un palo che nasconde quanto di meglio c'era nella nazionale di pallavolo femminile. Io sarei per un bel boicottaggio temporaneo, ovviamente, di questa marca di acqua, anche perché l'acqua del sindaco è sempre migliore. Ho trovato su Facebook un post che mi è piaciuto molto, e dice: non beviamo l'acqua Pinco Pallino perché fa male. E io aggiungerei che fa male al cuore e fa male all'anima quest'acqua, fa venire mal di fegato, che invece dice che vorrebbe combattere. Ecco, pensiamoci bene, perché questa sarà anche una sciocchezza, forse il fotografo ha sbagliato, sicuramente l'azienda ha sbagliato. Un altro motivo così abbastanza, diciamo, forse non tanto superficiale quanto da sorriso, è l'aspetto, invece rientriamo nell'ambito internazionale, della Gran Bretagna, che incomincia a ripensare all'errore fatto col 53% di voti per la Brexit. E io mi domando, ci riproviamo? E la signora Salvina se ne va a casa dopo aver fatto perdere 3-4 anni all'intero Regno Unito, all'Europa, eccetera, in discussioni e così via. Ma forse sarebbe bene riprovarci, perché forse anche il fatto che la signora May, che io mi sono permesso così di ridicolizzare un attimo come signora Salvina, forse se andasse a casa sarebbe meglio per tutti. Bene, a questo punto lascio con una canzone quasi ovvia, Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara, così ci pensiamo un momento, del 1970, ci si sentiamo fra qualche minuto, grazie.
Cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei, ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere nei tuoi occhi innocenti. Telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui. Accidenti che farò, quattro amici troverò, ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Acqua azzurra, badabadabba. Sono le 4:30 ormai, non ho voglia di dormire. Quest'ora cosa vuoi? Mi va bene pure lei, ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più.
Bene, riprendiamo Reflex, la terza parte, e qui vorrei parlare di qualcosa di un pochino fuori dall'ordinario per quello che è la trasmissione normale e abituale che conduco. L'argomento di oggi è ripreso un attimo da quello di ieri, della messa di ieri, della giornata di ieri per i cattolici, che era la giornata delle missioni. Ora, chiaramente, io vivo buona parte del mio tempo in Uganda o in Sudan, in Africa comunque, o in Congo, o dovunque c'è bisogno, e questa vita in Africa è una vita a fianco, quasi sempre a fianco dei missionari. E quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che sento molto l'argomento e mi è fatto piacere rileggere poi stamattina, aperti la messa di ieri, la dedica fatta dal parroco qui del centro di Kampala, riguardo l'accenno riguardo alla missionarietà, e quello che ha detto il Papa all'Angelus anche, che ha ricordato la dedizione dei missionari. Ecco, questi minuti li voglio dedicare proprio a questo, perché quando si vive fuori si dice: ma tu vivi nel villaggio? Sì, vivo nel villaggio, magari poi vivo in realtà vivo nella missione dei Combognani o dei Francescani o dei Saveriani, quello che sono i vari missionari delle varie congregazioni. Ecco, il parlare dei missionari non è facile, perché ci sono anche molte false idee sulle missioni e sui motivi delle missioni. È vero, nel 1800-850, quando i primi missionari sono arrivati in Africa, sono arrivati con una idea con un progetto che era quello dell'evangelizzazione dell'Africa, dell'evangelizzazione di questi popoli che non conoscevano Dio. E questa è una parte che forse non esiste più, o meglio, esiste, ma sicuramente in un'altra forma, che è quella poi dettata dal Concilio Ecumenico Vaticano II, che è stato ben recepito dai missionari subito, contrariamente a quello che è successo nella Chiesa italiana, nella Curia Romana, dove alcuni concetti del Concilio Vaticano II sono stati presi e messi da parte perché potevano essere pericolosi, togliere il potere a qualcuno che ce l'aveva e a cui piaceva, e così via, no? Quindi il discorso della missionarietà non è più un discorso di evangelizzazione o di cristianizzazione, peggio, dell'Africa, ma è semplicemente un aiuto che questi missionari vogliono portare, e non tanto come costrizione alla conversione, come ricerca di convertire qualcuno. E no, questo non succede più. In realtà succede un'altra cosa, che faccio l'esempio dei missionari combognani, a cui sono più legato in questo momento. Ecco, i missionari combognani, quando vanno e trovano un posto dove si può fare del lavoro, dove si può aprire una missione, villaggi che non hanno chiesa, non hanno moschea, non hanno niente, in cui ci si può affermare, cosa fanno? Loro cercano un terreno dove c'è un mango, dove c'è un albero, dove è possibile coltivare qualcosa per avere un mezzo di sussistenza naturale, costruiscono la loro piccola missione. Normalmente la missione è una piccolissima costruzione, con una camera per ognuno dei missionari, con una piccola cappella per pregare e una cucina e un refettorio. A fianco a questi la prima cosa che fanno è una scuola, perché dicono i missionari: noi dobbiamo prendere questi bambini e incominciare a dargli una cultura, perché evidentemente non ce l'hanno. Una cultura vuol dire non un esempio, vuol dire portare la conoscenza. E i missionari dicono: prima portiamo la conoscenza e poi faremo la chiesa, perché in chiesa non si può insegnare, non si può usare la chiesa come scuola, ma si può usare la scuola come chiesa, e quindi si può pregare e dire la messa in classe, ma non si può fare la classe nella chiesa. Ecco, questo è lo spirito della missionarietà allo stato puro, e lo spirito con cui San Daniele Comboni, che è stato ricordato il 10 di ottobre, ha detto: io voglio aiutare l'Africa con l'Africa, attraverso l'Africa, e quindi voglio collaborare a migliorare questo continente attraverso se stesso. Sono loro che devono cambiarsi interiormente. E con questa speranza e il brano di chiusura, riprendo il tema di prima della Gran Bretagna, il brano di chiusura è Claudio Baglioni, Viva l'Inghilterra, una bella canzone allegra del 73. E con questo auguro a tutti una buona settimana e grazie per l'ascolto.
Prego, sali, sali pure, no, non mastico l'inglese, I don't speak, so solo giusto qualche frase. È carina da morire, quanta roba porca loca, la Camilla, yes, my car, qui mi si sbraca. Ride pure se non ha capito niente, le lenticchie sul nasino un po' all'insù, i capelli un po' arruffati, senza trucco, senza inganno, sacco a pelo, scatolette, gira il mondo tutto l'anno. E poi c'ha una bronzatura che ti frega anche un bagnino, io al contrario sembro proprio un latticino. Do you smoke, vuoi sigaretta, che ti ridi, vuoi fumare, mi fa gola, non capisce, ma è un amore. Cosa pensi dell'Italia, do you like, come si dice, come nome resterebbe bene Alice. Poi sorride, ride, poi sorride ancora, penso che mi ha preso proprio in simpatia. Faccio un po' di mano morta, lascio un po' le cose a caso, l'avvicino dolcemente senza darci un grande peso. Sotto un sole da deserto, sull'asfalto arroventato, il mio viaggio è cominciato insieme a lei. Grazie della collanina, thank you, grazie, grazie tante, please mi reggi un attimino tu il volante. Lady V, Lady V, scusa tanto la pronuncia, con la scusa le do un bacio su una guancia. La mia mano sotto la sua camicetta, lei mi guarda poi non mi sorride più, mi fa segno di fermare, prende tutte le sue cose, quindi un gesto come dire facci solo quel paese. Ho sbagliato qualche cosa, boh, forse un pelo d'etichetta, ma non era la regina Elisabetta. Viva, viva.